No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti. Allora, la domanda, anche nel 2021, vi abbiamo fatto ieri gli auguri, ve li facciamo anche oggi, poi da domani non ve li facciamo più, anche perché altrimenti potrebbe essere stucchevole. Io sono Enrico Magrelli, sono qui al campo base di Via Asiago, dall'altra parte del filo, e poi così farò questa domanda un po' retorica, non tanto all'oracolo Dario, perché altrimenti poi Dario Zonta già ieri sfruculiavano i nostri simpaticissimi e adorabili ascoltatori. Come stai, Dario? Bene?
Molto bene, Enrico. Buonasera a te e a tutti i nostri cari ascoltatori, anche quelli che ci punzecchiano, che
fanno
amiamo.
Bene, fanno bene, esatto. Fanno bene, ce lo meritiamo. Allora, la domanda era, anche nel 2021 Hollywood Party sarà ancora la più grande trasmissione dei tempi di Marconi? Chissà, ci proviamo.
Ci proviamo. Però, diciamo, se guardiamo al passato, ecco, abbiamo una bella spinta dietro, perché sono quasi 27 anni, insomma, veramente impressionante. Adesso io non so, Enrico, tu sei un colto cultore anche della storia della radio e della televisione, però penso che 27 anni siano una cifra importante per una trasmissione radiofonica.
Siamo veramente in una sorta di top 5 delle, non siamo la più antica, diciamo così, la più stagionata, la meno obsoleta, ma non perché le altre lo siano assolutamente, nessuna delle trasmissioni
più longeva,
ecco. Così è più longeva, però appunto longevi ma non obsoleti, almeno noi siamo proprio in un gruppo ristrettissimo, e quindi poi vedremo se non saremo all'altezza della più grande trasmissione dei tempi di Marconi, cambieremo, chiederemo a Benigni o a Favino, che magari può farcelo con tante voci diverse, un, come dire, no? un motto, uno slogan diverso. Allora, non ci sono tantissime notizie, la notizia sicuramente è il 335-56-34-296, se volete dialogare con noi o segnalarci delle cose che avete visto, state vedendo, che aspettate di vedere. Vi ricordo, l'avete molto apprezzato, almeno a giudicare dalle reazioni che abbiamo letto sui social, i 7 giorni nella settimana di Natale, nella quale ognuno di noi ha raccontato un film, cioè un intero cofanetto. Quindi, se avete voglia di riascoltarli tutti o riascoltarne qualcuno, andando sulla pagina di Radio 3, lo potete ascoltare o scaricare naturalmente. No, c'è una notizia abbastanza singolare. Noi ieri sera abbiamo dato questa notizia, che era arrivata ieri nella tarda mattinata. Poi ieri sera, tornando a casa, verso però la mezzanotte, sono andato a casa prima alle 9:30, rispettando quelle che sono le regole.
A mezzanotte,
mentre stavo lì quasi per addormentarmi, leggo che l'attrice Tanya Roberts, era una notizia arrivata dagli Stati Uniti, mezzanotte 5, non è morta, sembra, è stata ricoverata in ospedale il 24 dicembre, aveva avuto un malore mentre stava passeggiando col suo cane, però l'ospedale smentisce la notizia della morte, che oggi è stata poi ripresa dai quotidiani, è stato ripreso, ma non solo italiani, no? Perché comunque era un volto piuttosto noto, l'ospedale invece dice che è viva, e quindi questa notizia le allungherà la vita. Ci sono stati spesso degli incidenti di percorso,
non è la prima volta,
giornalistico, insomma, di questo tipo. Quindi siamo contenti di dare la smentita a tutto questo. Oggi parleremo di due cose molto molto diverse. Quindi però rimanete con noi per tutto il tempo, anche perché poi, come sapete, la dose quotidiana di ragionamenti o di notizie o di informazioni intorno al cinema dura un 45 minuti. E prima vogliamo parlare di uno scrittore e sceneggiatore indiretto, raramente diretto, che è Stephen King, e poi parleremo di una serie televisiva che è su Netflix, forse l'hai letto anche tu la notizia. Allora, in questi giorni è sulla piattaforma da pochissimo tempo, è stata vista in tutto il mondo da appena 63 milioni di telespettatori, quindi un numero abnorme e la serie
abnorme, sì, su cui dobbiamo riparametrare
tutto.
Ieri parlavamo di quanto tutto ciò stia cambiando l'universo produttivo e distributivo dei film. Ecco, bisognerà veramente fare un nuovo algoritmo per questa magnitudo, diciamo così, perché 63 milioni attraverso una piattaforma, capite che insomma, che è una dimensione spoderosa. Poi bisognerebbe capire i riscontri dal punto di vista finanziario di tutto ciò per le produzioni, però questo è un tema che pian piano affronteremo uno alla volta.
Affronteremo, perché poi non mancano i materiali. Stasera parleremo appunto di Bridgerton con la nostra Miriam Mauti. Oggi compie appena 70 anni, no? Sembra che ne abbia 30, perché è con noi da tantissimo tempo, come i compagni di scuola, che però poi, come dire, diventano grandi, come diventiamo grandi noi sodali, ed è Christian De Sica. Quindi noi di Hollywood Party veramente gli auguriamo un felice settantesimo. Si festeggiava il diciottesimo, no? Un tempo, anzi ora si è ripresa a festeggiare il diciottesimo, è giusto festeggiare anche il settantesimo. E noi non vi proponiamo una clip, ma vi proponiamo Christian De Sica in versione canterina.
Take it nice and easy, it's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry, we're gonna fall in love. Safe to say, but let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply owe your horses, and to rush will be a crime. 'Cause nice and easy does it every time.
Nice and Easy da The Clan, Christian De Sica, che sappiamo avere tante qualità spettacolari, non solo attoriali, e questa è una di quelle, quella canora dove lui si è espresso più volte felicemente, divertendosi, facendoci divertire con questi classici e un po' così giocando con il genere. Passiamo con veramente una spallonata piuttosto importante da queste atmosfere che ci richiamano più un certo tipo di cinema, una certa Hollywood, ad un'altra storia, una storia fatta di tante altre storie, Enrico, perché parliamo di Stephen King, non ci stancheremo mai di parlare di Stephen King, diciamo la verità, ma lo facciamo con molto piacere, a maggior ragione, perché è uscito un libro molto interessante che ci ha molto appassionato, il cui titolo è Stephen King, dal libro allo schermo, e siamo al telefono con il curatore del libro, Giacomo Calzoni. Buonasera Giacomo.
Buonasera.
Ciao Giacomo, benvenuto.
Grazie.
Benvenuto
grazie.
A Hollywood Party. Libro edito dalla benemerita Minimum Fax, siamo sempre felici delle pubblicazioni dedicate al cinema di Minimum Fax, che sono sempre molto precise. Ce ne sono tante nella library, diciamo così, nel portafoglio della Minimum Fax. Questo è un nuovo capitolo dedicato a Stephen King. Stephen King è stato oggetto di tante interpretazioni, di tante osservazioni, di tanti studi, non lo neghiamo. Questo libro, curato da Giacomo Calzoni, che vede diversi apporti di diversi studiosi e critici, per la qualità della scrittura, per il taglio e anche per la volontà di comprendere attraverso un unico volume l'intera produzione di King, che poi è approdata al cinema, vi assicuriamo è poderosa, risulta di grande interesse. Allora, Giacomo Calzoni, intanto tu sei il curatore e anche autore di un saggio, almeno di un saggio importante, sul quale ci concentreremo oggi, perché non vorremmo tanto parlare, comunque ne facciamo accenno senza dubbio, del King più famoso, no? Cioè dei grandi film che sono stati portati al cinema dai grandi autori, no? Ci chiamo Kubrick, Cronenberg, per citarne soltanto due, ma ce ne sono tanti altri. C'è tutto, e lì il rapporto tra King e il cinema è articolato, complesso, e meriterebbe una trasmissione a sé. Però vorremmo dedicarci invece a quello che potremmo definire un King minore, no? Ovvero quel King i cui romanzi sono stati diventati film nelle mani non di autori, ma di registi più, diciamo così, mestieranti. Vorremmo usare questo taglio, Giacomo, no? Per dialogare con te, che tra l'altro che è anche quello di cui ti sei occupato principalmente nel tuo libro. Intanto la prima domanda che ti farei a bruciapelo, credendoti a te un giudizio, se secondo te il King dei film minori, cioè i registi che hanno adattato King nei film cosiddetti minori, sono stati più fedeli o meno a quell'immaginario, a quel dettato, a quella lettera, a quella letteratura di Stephen King, se si può fare questa valutazione?
Beh, diciamo che stiamo parlando di un campionario di titoli piuttosto eterogeneo, quindi all'interno di questa categoria, diciamo, possiamo trovare tantissimi approcci differenti. C'è il regista che ha deciso di appoggiarsi in qualche modo alla pagina scritta fino in fondo, apportando magari minime modifiche, e ci sono quelli che invece magari sono riusciti a portare avanti discorsi più personali. Questo alla fine è uno dei motivi di interesse che ci ha spinto a realizzare questo libro, cioè raccontare come l'approccio a King, l'immaginario kingiano al cinema e in televisione, sia tante cose differenti. Prima citavate appunto i grandi nomi, i grandi autori, che sono alla fin fine i primi che vengono in mente quando si parla di questo argomento, ma appunto volevamo espandere il campo, il nostro campo di interesse, e raccontare un po' tutto quanto, tutto quello che è stato l'immaginario di King al cinema, e quindi anche attraverso la lente dei registi minori, tra virgolette, quei registi che non possono considerarsi certo alla stregua di un Kubrick o di un Carpenter o di un Reiner, ma che comunque hanno dato il loro contributo fondamentale per rendere l'immaginario kingiano così alla portata di tutti.
Guarda, io direi allora di ascoltare Giacomo Calzoni proprio subito. Abbiamo il trailer in italiano di uno di questi film, no? Siamo negli anni 80, se non ricordo male la data, ed è Grano Rosso Sangue.
Cominciò tutto 3 anni fa. Quella domenica ero l'unico bambino ad essere andato in chiesa. Gli altri ragazzi erano andati nei campi con Isaac. Papà non mi aveva lasciato andare perché a lui Isaac non piaceva. Capiva molte cose il mio papà. Dopo la funzione andammo al bar di Mr. Hansen, come sempre. Sara era a casa con la mamma perché non stava bene. Le era venuta la febbre all'improvviso.
Salve. Buongiorno a te. Come va la piccola Sara? Ho sentito che non sta bene.
Spero stia meglio adesso. Vado a telefonare alla mamma. Tu stai qui,
Papà era preoccupato, perciò andò subito a telefonare alla mamma.
Sono contento di vederti.
Allora, Giochi, vuoi il solito?
Sì, un frullato di fragole. Fu allora che vidi Malachia e gli altri e capì che la riunione con Isaac doveva essere finita.
Come va la ferita?
Si comportavano in maniera molto strana.
Ah, eccoti servito, giovanotto.
Oh, grazie.
Sì, è la solita storia. Non si dovrebbe mai essere. Altrimenti se ne approfittano tutti.
Le hai dato lo sciroppo?
Sì, baby. Ma sono preoccupata. La febbre è salita da 38 a 40.
Hai chiamato il dottore?
Ottima questa torta.
Ecco, signore.
Grazie, il mio caffè, grazie.
E lei? Un tè, grazie.
Sì, va bene, Susan.
Allora, questi sono proprio i suoni, i dialoghi, i rumori, anche la musica che di solito nei film tratti da Stephen King non lascia tregua allo spettatore, era Grano Rosso Sangue. Stiamo parlando con Giacomo Calzoni del libro che ha curato, pubblicato da Minimum Fax, Stephen King dal libro allo schermo. Giacomo, tu hai provato a contare quanti sono i film e le serie televisive tratte dalle opere di King?
Guarda, l'ho dovuto fare per forza di cose.
Dai, dacci il numero allora, grazie.
Guarda, non me lo ricordo, ma stiamo parlando di diverse decine.
Quindi
sono veramente tanti. Poi bisognerebbe fare anche una distinzione tra i film o le serie comunque tratte esplicitamente da King e poi invece tutti quei sequel, ad esempio tutti quelli di Grano Rosso Sangue che ha conta una decina di film tra seguiti e rifacimenti anche televisivi.
Senti,
quindi sono veramente un numero sproporzionato.
Certo.
Enorme.
Veramente una proliferazione. Volevo chiederti una cosa e poi c'era una cosa specifica che volevo chiederti Dario, proprio a partire da Grano Rosso Sangue. Giacomo Calzoni, secondo te quello che giustamente anche Dario chiamava l'immaginario letterario di King è facilmente addomesticabile o inquadrabile all'interno del cinema?
Questo è piuttosto difficile, direi, e possiamo rendercene conto anche guardando tutta la qualità e la quantità della produzione che abbiamo sotto mano. È un immaginario che va necessariamente riconsiderato nel momento in cui si effettua il passaggio dalla pagina stampata al grande o piccolo schermo che sia, perché l'abbiamo capito nel corso degli anni, rifare King così com'è sulla pagina difficilmente funziona. È necessario, sempre stato necessario, un regista in grado di imporre la propria visione o comunque in grado di modificare laddove necessario quello che c'era sulla pagina. Mi ricordo ad esempio un aneddoto che raccontò una volta Cronenberg, e questo vale per qualsiasi tipo di trasposizione, ovviamente, non solo quelle tratte da King. Cioè, se vogliamo rendere felice il lettore, l'appassionato lettore, con un film, allora dobbiamo solo filmare la mano che gira le pagine del libro, che è l'unico modo per essere fedeli
e
contentare tutti.
Mi sembra, Cronenberg, come sappiamo, veramente...
E poi lui si è cimentato con una letteratura non certo facile.
No, è vero, verissimo. Dario, tu volevi chiedere una cosa a Giacomo?
Sì, perché leggendo il libro nella parte in cui Giacomo si dedica a Grano Rosso Sangue, che è un film girato da Fritz Kirsch, un texano esordiente all'epoca, tratto dal racconto I figli del grano, che a sua volta è incluso nella raccolta A volte ritornano, poi bisognerebbe fare tutta una sottospecie, che adesso è un sottogenere dei film tratti dai racconti e non solo dai romanzi. Per esempio Stand By Me è tratto da un racconto, no? Come sappiamo, che è Il corpo, meraviglioso film, forse tra i più belli, chissà, a me piace tantissimo. Quello che quello che innanzitutto nell'analisi che fai su Grano Rosso Sangue citi, fai riferimento a quello che viene definito il folk horror, no? Che è un sottogenere anch'esso non tanto americano ma più europeo, che però si porta dei titoli anche importanti alle spalle. A un certo punto tu dici che sempre parlando di Grano Rosso Sangue, il film omaggia esplicitamente a film che sono legati a un immaginario classico, come Giglio Nero, Il villaggio dei dannati, Ma come si può uccidere un bambino, e dici sicuramente King quei film l'ha visti. Allora è interessante questo elemento, perché parliamo sempre di King che va verso il cinema, ma non quanto il cinema ha alimentato lo stesso King nello scrivere i suoi racconti. Allora la domanda è proprio su questo, cioè quanto l'immaginario cinematografico è stato una fonte per Stephen King.
Secondo me molto, per un semplice motivo, perché King appartiene a quella generazione di gli scrittori, ma pensiamo anche ai registi che hanno vissuto la propria adolescenza negli anni 50-60 più o meno, e quindi sono dei personaggi fortemente intrisi di una certa forma di cultura pop. Sono persone che si sono formate sui drive-in, al cinema, con i matinee, i vecchi serial televisivi. Quindi pensiamo anche a uno Spielberg o a un Lucas, che sono più o meno coetanei a King, e hanno costruito degli immaginari anche loro notevolissimi. Quindi direi che tutta questa formazione, poi non solo cinematografica, ma sappiamo che King è anche un lettore voracissimo, anche tutti i fumetti della DC Comics che uscivano quando lui era bambino, credo che tutto questo abbia contribuito sicuramente a formare il suo immaginario, il suo universo.
Ascoltiamo un'altra scena, un altro clip. Siamo nel prefinale di Cose Preziose.
Non vedete quello che ha fatto? Noi siamo tutti brava gente! E lui ha approfittato delle nostre debolezze, dei nostri risentimenti, della nostra ingordigia, dei nostri pregiudizi e delle nostre paure. Ma non capite, lui vive di odio. E l'ha usato per metterci gli uni contro gli altri. Wilma Jersey, Gannetti Cobb, Dan Keaton e Norris Ridgwick.
Alan Pangborn e Polly Chalmers.
Mi ha fatto rubare l'isola del tesoro del signor Jewett.
Frank, a te cosa ha fatto fare?
Ho distrutto l'aiuola di fiori di Ruth Roberts.
Ho mandato quella lettera a padre Meehan.
Io ho mandato la trappola per topi a Norris Ridgwick.
Le gomme della macchina di Hugh Priest sono stato io. Mi ha detto di bucarle.
Sono stato io a mettere quei soldi nella tua barca, Alan. Mi dispiace.
Che scena patetica. Siete così melensi. Guardatevi. Marionette. Questo siete. E lui sta manovrando i fili. Sentite, io mi sono comportato come sempre. Io mostro alla gente quello che ho da vendere e poi ognuno prende la sua decisione. Che c'è di male? Spiegatemelo.
È finita, Gond. Hai perso. Tu hai chiuso in questa città.
Alan!
Ho sparato uno scelto.
Se c'è uno che ha chiuso in questa città, sei tu, Pangborn.
Finalmente qualcuno di buon senso.
Sembra una riunione dell'anonima alcolisti. Salve, io mi chiamo Dan. E sono qui per far saltare in aria la vostra fottuta città. Ve la pagherete tutti cara.
Questa era Cose Preziose, sempre da Stephen King. Tra l'altro stanno arrivando vari messaggi, Dario e Giacomo Calzoni, no? Quindi ci sono ascoltatrici o ascoltatori che segnalano alcuni film che hanno molto amato, pur avendo letto il libro, e hanno pareri diversi, no? Sul film. Qualcuno addirittura preferisce il film al libro. Poi c'è un messaggio che mi piace leggere, non è firmato, che dice: King non mi piace leggerlo, ma vedo tutto i film tratti dai suoi libri, alcuni molto belli, altri meno. Shining, Misery sono tra i più belli, Il Miglio Verde anche degno. E quindi è molto interessante, no? Chi conosce King solo attraverso i film e non attraverso i romanzi, perché appunto, come scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, addirittura si annoia nel leggerlo. Dario, a te.
No, interessante anche perché stiamo parlando del libro curato da Giacomo Calzoni, edito da Minimum Fax, ricordiamolo, che si concentra su appunto il King e i suoi rapporti con Stephen King e i rapporti con il cinema. Chi ha visto solo dei film e non ha letto i libri, ci sono per esempio nel caso di Shining, c'è chi pensa che Shining sia un romanzo minore di Stephen King, non tanto rispetto solo al film, ma in generale. Questo lo diceva addirittura Enrico Ghezzi nella sua diciamo così, biografia dedicata, no, sul Castorino, ecco, ma non è l'unico. Torniamo però al King minore. Uno dei film su cui si concentra Giacomo è l'occhio del gatto. L'occhio del gatto che è un film che rientra in quella, diciamo così, produzione legata a De Laurentiis. E se non erro, Giacomo, l'occhio del gatto c'è anche lo zampino di Stephen King in quanto sceneggiatore, no? Se mi confermi questo. Allora la domanda è: quale, anche questo forse un po' ampia e troppo aperta, ma qual è il criterio che porta King a partecipare alle sceneggiature o meno di film, al di là dell'ingaggio produttivo, oppure è soltanto l'ingaggio produttivo il criterio?
Diciamo che nel periodo in cui viene realizzato L'occhio del gatto, cioè gli anni Ottanta, così per generalizzare, stiamo parlando di un King piuttosto diverso da quello di adesso, soprattutto in termini di atteggiamento, nel senso che oggi King, che ormai ha raggiunto una certa età, è un uomo molto più diplomatico e molto più bonaccione, possiamo dire, nei confronti dell'industria. Chi lo segue sui canali social lo saprà, insomma, lui ormai odia solo Donald Trump, quindi per tutti gli altri ha sempre buone parole, anche per gli ultimi adattamenti dei suoi romanzi. Negli anni Ottanta, soprattutto all'inizio della sua carriera, il suo rapporto con l'industria invece era molto più problematico. Oggi lui non ha più nulla da dimostrare, una volta invece forse per via dell'ego, non lo so, però doveva mettere bocca sui risultati dei film tratti dalle sue opere. Il caso Shining ovviamente è il primo che viene in mente. Lui non ha mai nascosto il suo odio profondo nei confronti del lavoro di Kubrick, perché sostanzialmente Kubrick ha cestinato buona parte del romanzo di King per fare quello che voleva lui. Certo. E così ha anche realizzato un film, il suo unico film da regista, Brivido, soprattutto per non dover affidare il suo lavoro ad altri, ma poi si è reso conto che il mestiere del regista forse non faceva per lui, infatti è un'esperienza che non ha più avuto un seguito. E quindi anche quando lui scriveva le sceneggiature era sempre molto fedele al romanzo, al racconto di partenza. Pensiamo a Pezzi e Metari, Cimitero vivente del 1989, che è un film sostanzialmente fedelissimo da un punto di vista narrativo al suo romanzo. Quindi ecco, diciamo che in quel periodo della sua carriera lui voleva comunque effettuare una sorta di controllo sui lavori che portavano il suo nome.
E che è del tutto legittimo, naturalmente. Allora, noi ringraziamo davvero molto Giacomo Calzoni nel libro Stephen King, dal libro allo schermo. Ovviamente si parla anche della cosa a cui ha accennato ora Giacomo, no? Del rapporto molto conflittuale fra lo Shining di King e quello di Kubrick, così come si parla di tantissimi altri film. Noi siamo concentrati su uno degli aspetti proprio che meno esplorato, se volete, ma il libro, lo diceva Dario proprio all'inizio di questo nostro spazio, merita veramente una lettura anche per chi non è kinghiano, ma magari, no, ha visto molte delle sue cose o in TV o al cinema. Ti salutiamo, buon anno anche a te.
E noi
procediamo con la musica, che ci fa rimanere però in ambito kinghiano.
To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Smolders and fangs, but picking up the bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't want
I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Non voglio essere seppellito nel cimitero degli animali, cantano i Ramones. Non voglio vivere la mia vita di nuovo. Questa canzone fu creata nell'89 da Didi Ramo e gli altri, in parte appunto scritta, diciamo, a casa King, dato che il pezzo poi nasce come parte della colonna sonora del film uscito lo stesso anno. Questo per chiudere anche musicalmente, perché c'è tutta una traccia, diciamo, anche di canzoni che nascono proprio dall'immaginario kinghiano, sia letterario che cinematografico. Ma adesso, Enrico,
parliamo d'altro.
Facciamo una capriola totale.
Continua ad arrivare le segnalazioni dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici al 335 5634296. Ognuno segnala il proprio film tratto da King preferito, mentre Elisabetta ci informa che sono 65 i film tratti da opere di King, e quindi abbiamo un dato. Adesso noi vogliamo parlare d'altro, poi torniamo sulla notizia d'apertura proprio in chiusura, perché poi ci sono degli ulteriori aggiornamenti. Lo dicevamo, è da pochi giorni sulla piattaforma Netflix, in questi giorni ha messo insieme, però saranno già cresciuti nelle ultime 24 ore, 63 milioni di telespettatori. Stiamo parlando della prima stagione di Bridgerton, 8 episodi, e naturalmente una voce carissima a tutti gli ascoltatori di Hollywood Party, adesso del GR, a noi più che agli ascoltatori ovviamente, però se parlavo subito di noi poi sembrava scortese,
certo,
ed è
giusto.
La nostra Miriam Mauti, ciao Miriam.
Ciao, buon anno a tutti.
Buon anno. Allora, saranno già arrivati a 65 milioni, credo, i telespettatori, no? Visto l'andamento.
Anche su quel conteggio, poi vabbè, ovviamente è un dato lanciato così, però come sai il conteggio poi sulle piattaforme in streaming insomma è abbastanza, deve essere letto in qualche modo, nel senso che poi in realtà il conteggio scatta dopo un tot di minuti che si sta seguendo una puntata. Quella della quale andiamo a parlare adesso è una serie di 8 puntate, non è detto che tutti siano arrivati alla fine, insomma.
Però molti di quelli che hanno cominciato, sono sicuri, sono rimasti poi impigliati nei costumi, nelle atmosfere, nei balli, proprio perché siamo nell'Ottocento, siamo a Londra, in Inghilterra. Miriam Mauti, vuoi dare un po' di elementi di trama? Spoileriamo tutto, così ci facciamo tutti i nemici al mondo.
No, scherzo. Allora, stiamo parlando di una storia, quella dei Bridgerton, che è il nome di una delle famiglie protagoniste della... Non lo so, io la definirei una soap in costume, non so se sei d'accordo.
Ha molto dei toni della soap, certo.
Però che è ispirata ad una serie di romanzi, sono 8 i romanzi in origine, e non è stata ancora annunciata la seconda serie di Bridgerton, ma visti i numeri credo che sarà in arrivo. Ognuno di questi romanzi racconta uno dei personaggi della famiglia, sono 8 tra fratelli e sorelle e ognuno di loro ha, diciamo, un libro dedicato. Questa prima serie che abbiamo visto dal giorno di Natale è dedicata alla primogenita, Daphne, la quale, come tutte le signorine in età da marito all'epoca, deve in qualche modo trovare il suo compagno di vita, e quindi noi seguiamo di fatto una stagione londinese. Si parla di stagione mondana, è la stagione dei balli, per cui di fatto in questa serie si passa da un ballo all'altro, da una passeggiata nel parco a un altro. Questo è, diciamo, un rituale che si reitera per 8 puntate e ovviamente segue poi la storia d'amore principale, che è appunto quella tra Daphne e il bel duca di Hastings.
E poi ci sono molte altre storie d'amore, lo diciamo per gli appassionati.
Ci sono molte storie poi che probabilmente avranno un loro spazio e si gettano lì, diciamo, dei semi che poi probabilmente arriveranno nelle prossime stagioni ad essere sviluppati. Allora, quali sono gli elementi di interesse di quella che appunto io ho definito una soap in costume? Intanto è la prima, dal punto di vista dell'industria, diciamo, è la prima, il primo prodotto della Shondaland. Stiamo parlando di una casa di produzione che è quella che fa capo a Shonda Rhimes, che è la creatrice di alcune delle serie che in qualche modo hanno cambiato le regole delle serie in TV. Sto parlando di Grey's Anatomy, di Scandal, in parte delle regole del Delitto Perfetto, e mentre vi cito questi titoli appare subito evidente un elemento, cioè le produzioni della signora Rhimes sono produzioni che si soffermano soprattutto sui personaggi femminili che diventano il motore trainante della storia. Detto questo, lei per la prima volta si confronta con questo mondo appunto in costume, non vi aspettate nessuna correttezza storica, diciamo così. È un mondo inventato, è un mondo che non ha riferimenti storici reali. Sì, parla della regina Carlotta e parla di re Giorgio, che erano effettivamente i reggenti dell'epoca, ma non c'è alcuna cura da questo punto di vista. Ci sono anche degli svarioni storici, se così li possiamo chiamare, però ci sono, è come dire che il movimento delle suffragette è ben interpretato da quello che vediamo in Mary Poppins, cioè i temi dell'epoca sono trattati così.
No, sono trattati così. Miriam, vogliamo ascoltare proprio un frammento? È il primo episodio, è proprio l'inizio. La protagonista Daphne è andata con le altre damigelle che stanno debuttando nella vita sociale e quindi all'epoca in attesa di un matrimonio, e sono appena rientrate in casa. Ascoltiamo questa scena.
È stato detto che tra tutte le cagne vive o morte, una donna che scribacchia è la più canina. Se ciò è vero, l'autrice gradirebbe mostrarvi i suoi denti. Mi chiamo Lady Whistledown. Non mi conoscete? E vi assicuro che non mi conoscerete mai. Ma vi avverto, gentili lettori, io di certo conosco voi.
Hai davvero fatto faville, sorellina?
Ho semplicemente sfilato in un bel vestito e abbozzato un sorriso come tutte.
Non esattamente come tutte.
Oh, devo andare a fare visita a Penelope. La sua presentazione non è stata... Come ti ha definita la regina?
Impeccabile.
O qualcosa del genere. Sono esterrefatta che la regina abbia riservato a me, tra 200 giovani donne presenti, un commento tanto gentile.
Sì, quale riconoscimento. E ora 200 giovani donne hanno una rivale comune. Buona fortuna, sorella.
Eloise!
Che c'è, è vero?
Il mio successo a palazzo influenza le prospettive di tutte voi. Un giorno tutte dovremo trovare l'amore. È così, un amore puro come quello della mamma e del papà, se saremo fortunate. Chissà se sarò capace di continuare una tale tradizione.
Sono giunti i vestiti!
Questa è una clip tratta da Bridgerton di Shonda Rhimes, di cui stiamo parlando insieme a Miriam Mauti. È un film che abbiamo detto è un film in costume, c'è un po' di storia, sicuramente non ha nulla da invidiare a The Crown e Downton Abbey, o almeno parrebbe. Eppure, in realtà
ci sono delle differenze fondamentali con i due titoli che hai citato.
Non ho dubbio, nel senso che comunque sta all'altezza. No, non è la mia tazza di tè, ve lo dico subito, non interessa a nessuno questo, perché trovo che nei suoi limiti, cioè che è una storia piuttosto banale, vista, trita e ritrita, però c'è qualcosa che veramente acchiappa, e c'è una magia, c'è questa capacità di Shonda Rhimes di trasformare il quotidiano, perché poi è un film che sta molto sulle cose della vita di queste ragazze, in qualcosa di altro. Allora io vorrei chiedere a Miriam se riusciamo a comprendere la capacità realtà, di, cioè non è che oggettivamente sia una trama nuova, no?
No, è una trama. Ecco. Allora, non è la trama,
però c'è qualcosa.
Non è la... ci sono delle cose divertenti. Ecco, io penso che. Penso che il grande successo che sta avendo la serie in questi giorni sia motivato un po' dal contesto generale di quello che stiamo vivendo e di quello che abbiamo vissuto. Probabilmente l'uscita di questo film a Natale ha coinciso con una voglia un po' di leggerezza e di divertimento di tutti noi.
Certo.
E questo credo che sia un almeno io so perché l'ho visto ed è questo il motivo.
Ha avuto questo effetto, insomma. Certo.
Ha avuto questo effetto. Abbiamo visto di tutto in queste feste di Natale e cose ben più, come dire, importanti. Penso a Sampa, e insomma, ci sono tante cose che si possono vedere in TV. Questa, anche tenendo conto delle reazioni che ci sono state sia sui social che sui giornali e sulla stampa, mi sembra un po' che sia stato il guilty pleasure del Natale, insomma la cosa che ci dava un minimo di leggerezza, ben consapevoli tutti quanti che non stiamo parlando di nessun capolavoro della televisione. Detto questo, ci sono, come dicevi, alcune cose interessanti. Per esempio la clip che avete fatto sentire mette in scena uno dei personaggi interessanti e che avrà sviluppi del quale non vi possiamo neanche dire tutto se non avete visto, perché ovviamente c'è un colpo di scena nell'ultimo frame, proprio nell'ultima puntata, che non vi diciamo. Però questo personaggio di questa Lady Whistledown, che di fatto racconta, è una voce off che peraltro nella versione originale è la voce di Julie Andrews, tanto per ripensare a Mary Poppins, questa voce off che racconta è la voce, come dire, è una voce ironica anche e che prende quasi un po' in giro il mondo che ci sta mostrando Shonda Rhimes, mettendone in luce proprio i meccanismi. Poi c'è, ovviamente, il tutto strizza l'occhio all'operazione Marie Antoinette. La colonna sonora di questa serie, cioè i minuetti che si vedono ballare continuamente, i valzer che si vedono ballare continuamente, sono al nostro orecchio in realtà immediatamente riconoscibili, perché sono canzoni e cover di Ariana Grande piuttosto che Billie Eilish, cioè delle canzoni che in questo momento tutti stiamo sentendo altrove. Quindi ci sono, diciamo, e poi guarda, l'intervista a uno degli attori, anzi all'attore che forse sta beneficiando di più di tutto il successo di Bridgerton, e cioè Regé Jean Page, che è l'attore che interpreta il Duca di Hastings, cioè il personaggio maschile, ha definito il tutto come un misto di Gossip Girl, di Jane Austen e di 50 sfumature di grigio, perché ci sono anche molte scene di sesso, ma in realtà Jane Austen io la toglierei, perché
Senti,
non andrei a toccare.
No, è evidente, infatti così hai risposto anche, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, no? A parte saluti e feste che ti fanno le nostre ascoltatrici. Abbiamo veramente, credo, poco più di un minuto. Un dato sicuramente interessante, almeno da un punto di vista sociologico, forse ce ne accorgeremo nei prossimi anni o quando si farà la storia della televisione del 2020-2021, è il cast di questa storia.
Il cosiddetto colorblind casting, ovvero un cast che non tiene conto dell'accuratezza storica, appunto, e fa delle operazioni anche ardite storicamente per l'inizio dell'Ottocento, facendo per esempio la coppia principale è una coppia interrazziale. Il Duca di Hastings è un attore metà inglese e metà dello Zimbabwe. Quindi la regina Carlotta che si vede nel film è un'attrice in realtà bravissima, ma da noi abbastanza sconosciuta, che è adesso mi ricorderò anche il nome, vi giuro, ed è un'attrice di musical del West End, insomma, ed è un'attrice nera. E quindi la regina Carlotta, che storicamente aveva una famiglia portoghese, ma a seconda dei ritratti ha più o meno un volto che richiama un colore, appunto, è più o meno evidente il suo essere di colore, qui viene interpretata da un'attrice di colore. Insomma, hanno fatto delle operazioni di casting senza tenere conto di quello che potrebbe essere stato un lavoro fatto invece, come quello che citavi prima, Dario, da Downton Abbey, dove invece non esistono attori di colore, perché Fellows lo ha spiegato, all'epoca era difficilissimo vedere in quella zona della Gran Bretagna persone di colore.
È evidente.
Quindi da una parte c'è l'accuratezza storica, dall'altra prende Cenerentola,
prende
direi,
sopravvento altri dice. Criteri.
C'è una parola molto cara a nostro Dario Zonta, un'effrazione interessante dal punto di vista sociologico. Grazie Miriam Mauti, buona serata. Grazie.
A voi, buon anno a tutti.
A presto. Allora, chi ha fatto questa puntata, Dario?
Francesca Levi, Maddalena Gnisci e le nostre curatrici, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro, la nostra redazione, Giacomo Calzoni, Miriam Mauti, i nostri ospiti, il nostro tecnico, a te la parola.
Certo, che ringraziamo lui e anche tutti i tecnici della sala controllo. Con noi qui in regia c'è Daniele Verde, il tutto Zonta Magrelli. Se avete curiosità, guardate la serie oppure ignoratela, però è un dato di cronaca al quale volevamo così stare dietro. Sembra che Tania Roberts, ci hanno scritto degli ascoltatori, sia realmente morta, quindi c'è un ulteriore
mistero.
Aggiornamento. Vi aspettiamo domani e chissà se vi porta la Befana, forse vi porta il carbone. Ciao.
Domani è la Befana, è vero. Ciao.